E oggi siamo orgogliosi di presentarvi questa straordinaria opera d'arte, Bibione. Ammirate il paesaggio, la spiaggia più ampia d'Italia, le pinete e la romantica laguna. E poi l'accoglienza, con hotel, appartamenti, campeggi e la buona tavola. Unica Bibione con le sue terme affacciate sul mare, 240 km di ciclabili ed eventi sportivi internazionali. Prenota qui la tua vacanza attiva. Scopri di più su bibione.com. Bibione, un capolavoro di vacanza.
L'Enoteca è bellissima, Pino.
Enoteca. Pinoteca.
Immagino venderai anche online.
No, ovvio.
E il sito? Pinoteca.no!
Il nome del tuo sito è Suaruba Domini. Prendilo prima che sia troppo tardi. Suaruba.it.
One Podcast.
Dopo questa storia che ho avuto, mi è stato difficile e mi è tuttora difficile magari aprirmi ad altre persone. Sono molto più cinica, fredda, antipatica. Non ti avvicinare, non mi toccare, non mi scrivere. Ciao amici, sono Alessia. Ogni giorno racconto la mia vita su Instagram, YouTube, TikTok. Vabbè, se mi seguite lo sapete. Quando ho cominciato a raccontare anche le mie pare e le mie fragilità, un sacco di persone, un sacco di voi mi hanno detto: Ehi, anche io mi sento così. Perciò dico, parliamone, perché in un mondo in cui sembra che dobbiamo farcela da soli, io credo nel valore della condivisione. Dimenticavo, ad accompagnarmi in questo viaggio ci sarà un'amica, una psicologa, Samantha Vitali. Io sono Alessia Lanza e questo è Mille Pare. Allora, c'è un trend che va da un po' su TikTok, dove delle ragazze, perché l'ho visto maggiormente da ragazze, postano delle conversazioni del fidanzato, della fidanzata, che sia, insomma, di chat con messaggi totalmente negativi, ovvero che magari lei gli dice: guarda amore, mi sono messo questo vestito tutto scolato così, cosa ne pensi? E lui gli dice: sei una zoccola, sei una stronza, non ti devi permettere. E lei tutta innamorata dice: oddio, mi ama davvero. Insomma, vanno a trasformare una cosa negativa, un amore tossico, in una cosa fantastica che porta ad immaginare che l'amore sia quello. L'argomento di oggi parte da questo, proprio per lasciarmi andare, è la dipendenza affettiva. Siccome io ti posso parlare della mia esperienza, da un punto di vista clinico invece, cioè esattamente che cos'è la dipendenza affettiva?
È uno stato patologico della relazione di coppia, al punto che l'altro, all'altro viene attribuita una condizione indispensabile e necessaria per la propria esistenza, e questo fino ad annullarsi e ad annullare i propri bisogni e se stessi.
Quando ne ho parlato con la mia psicologa mi sono resa conto che effettivamente avevo una dipendenza. Quando te lo dicono ti viene a dire: oddio, cioè come la risolvi? Cioè che cos'era per me la dipendenza affettiva? Quando gli ho raccontato la situazione sono arrivata a rispondermi da sola alla domanda, ovvero quando sentivo che appunto l'altra persona veniva prima di tutto, che rinunciavo a me stessa, ai miei gusti, a delle scelte per l'altro. Se lui usciva io ero contenta per lui, ma io stavo a casa ad aspettarlo, non volevo uscire. Cioè, era molto strano come rapporto e mi sembrava normale, o perlomeno nascondevo il fatto che fosse sbagliato. Non volevo capirlo, perché poi in quel momento cerchi di non capirlo, di non dare un nome a questa cosa. Cerchi di convincerti che sia normale questa cosa. Perché la relazione tossica è, per me, è quando ci sono pochi momenti positivi, perché poi le menti sono a bilancio, i pochi momenti positivi sono meno rispetto a quelli negativi, ma tu vivi per quei momenti positivi, quindi cerchi sempre di rivivere quei pochi momenti che sono al massimo, perché talmente i momenti negativi ti distruggono, ti mandano in basso, che quelli positivi ti fanno sentire al settimo cielo, anche se sono veramente 2 su 70.000.
Hai scoperchiato una pentola, direi, proprio una dipendenza come da sostanze, cioè noi ci accontentiamo anche delle briciole, esattamente come quando veramente si cerca una sostanza, e questo perché di fatto patiamo quell'astinenza nel momento che non ci, nel quale non ci sono le attenzioni di quell'altra persona, che però come in una sostanza in realtà va a colmare che cosa? Un vuoto. Di fatto un vuoto emotivo, per cui che capiamo quindi ha origine dentro di noi e non nel rapporto. Nel rapporto si manifesta.
Mi è capitato di sentirmi persa nel vuoto perché non sapevo letteralmente chi fossi.
Diciamo che c'è un confine, no? Tra l'amore, quello sano, e invece l'annullarsi per l'altro. Ecco, questo è il confine. L'amore, come hai detto prima tu, non è appunto annullamento, è al contrario, è potenziamento, è crescita. La dipendente affettiva di fatto va a cercare quella sicurezza che sembra avere l'altro, e quindi è molto affascinata da questo. L'altro, allo stesso tempo che invece appunto, diciamo, nel narcisismo ha bisogno di approvazione, ha bisogno di vedersi idealizzato negli occhi dell'altro, quindi riempie la dipendente affettiva di attenzioni.
Io ho visto, e lo sto leggendo perché me lo sono segnata, perché non me lo sarei mai ricordato in tutta la mia vita, diversi video di Mauro Scardovelli, e ha detto una cosa che è la dipendenza affettiva è una dipendenza come tante altre. Il fatto è che non sono io a decidere per me stesso in quel caso, ed è come se mi sentissi prigioniero. A me questo è rimasto molto impresso, perché quello ti ritrovi proprio a fare cose che non vuoi neanche, magari sostanzialmente.
Sono prigioniero, quindi se sono prigioniero... Le prime due forme di etica sono la sottomissione per cercare di ottenere la benevolenza dell'altro. Lei mi domina e allora io mi sottometto ancora di più sperando che così lei sia benevola.
Una sera sono andata a ballare con una mia amica, appunto avevamo già discusso durante la giornata, e appena sono entrata in discoteca mi ha mandato un messaggio dicendomi che era finita. Quindi il fatto che io fossi andata a ballare per lui era menefreghismo nei suoi confronti. Sono entrata nel panico, mi è venuto un attacco d'ansia totale, ma talmente grande che mi sono distaccata dalla situazione. Quindi ero arrivata ai camerini, ero entrata in discoteca in realtà senza rendermi conto che ero entrata. Ho preso la mia amica e le ho detto che io sarei tornata a casa. Lei è stata carinissima, non smetterò mai di ringraziarla, mi ha accompagnato a casa, e tornare a casa è stato impossibile. Sono riuscita a raggiungerlo e quando l'ho visto per lui era finita. Ma il concetto è che adesso, se vado a vedere la situazione, ci ho rinunciato a una serata con delle amiche per una persona che comunque non voleva comunque comunicare, e per lui non era abbastanza, anzi il fatto che io fossi andata da lui era ancora più sbagliato. Cioè, quali sono i campanelli di allarme? Cioè, io voglio sapere, una ragazza, un ragazzo, come fa a sapere che si trova in una situazione del genere?
Quando il tuo mondo di fatto si annulla per l'altro, no? L'amore sano non ha questo, ha invece quel diciamo combattere tutti e due dalla stessa parte, l'alleanza, no? Quel fare il tifo l'uno per l'altro.
La paura di perdere l'altro è quello che poi ti frega di più. Non riesci a farne a meno, ma ci sono sintomi fisici, cioè che sia depressione, stress, ansia. Cioè, io so che mi veniva l'ansia se mettevo una cosa che non andava bene sui social, ma non per me. Che magari avrebbe potuto far ingelosire l'altra persona, ma non si vive così. Tu devi essere tranquillo di prendere le tue decisioni, sapendo che l'altra persona sarà sempre dalla tua parte. I social sono il mio lavoro, però in queste situazioni non aiutano, perché la gelosia aumenta, la possessione aumenta, l'ossessività aumenta. Quando stavo bene con questa persona, guardavo i suoi contenuti, ero contenta, li commentavo, ero sempre partecipe, lo supportavo. Quando le cose andavano male ci allontanavamo, mi capitava di bloccargli le storie, non volevo vedere assolutamente qualsiasi cosa che lui facesse, non volevo sapere.
Diciamo una cosa, che il no contact, no, che noi psicoterapeuti spesso consigliamo a chi si trova in queste situazioni, perché appunto per non ritornare in quella spirale distruttiva, ecco, ovviamente in questo momento in cui è quasi impossibile disconnettersi perché la tecnologia è cosa costantemente presente nelle nostre vite, ovviamente diventa a maggior ragione più difficile.
Ma fortunatamente c'erano le mie amiche. Poverine, dovrei fare una statua ad ognuno di loro, specialmente a Emily, che è la mia vita. La cosa bella di Emily, nel caso che mi è stato molto vicino, è stato il fatto che non mi ha mai imposto nulla, ma mi ha sempre consigliato a suo modo, dicendo: io farei questo, ma so che se ti dico di no, tu tanto lo farei a prescindere. Per me è andata bene così, ma un'amica, una persona che ti sta vicino, come si deve comportare per aiutarti a capire che magari la situazione è sbagliata?
Diciamo che la cosa che davvero aiuta tanto negli amici vicini è questa assenza di giudizio, perché in quel modo io posso starti vicino senza appunto farti sentire sbagliato, che tutto questo alzerebbe invece le tue difese e al contrario ti cominceresti ad opporre a qualsiasi cosa ti venisse proposta.
Come fa una persona a uscirne? Perché io tuttora dico: ok, sto benissimo, magari tra un mese rinciampo su una persona e faccio la stessa cosa allo stesso modo ma con un'altra persona, perché sostanzialmente sembra quasi che, oltre ad essere dipendente da quella persona, diventi dipendente da questo tipo di relazioni. Cioè, come se ne esce?
In realtà abbiamo ovviamente dei protocolli proprio che aiutano che cosa? Aiutare le persone a prendere contatto con la propria regolazione emotiva, quindi di fatto a fornire un autocontenimento a queste emozioni negative che poi di fatto sperimentano e che ci fa sperimentare quel vuoto di cui parlavamo prima.
Mi è capitato di parlare che io dico: vabbè, io vado dalla psicologa e la gente dice ci sta, ma io non credo che aiuti. Ci sta benissimo, ognuno ha le proprie idee. Però effettivamente a me ha aiutato tanto anche con questa situazione che ho vissuto io, veramente tanto. Cioè, che andavo là e per un'ora parlavo di quella persona lì. Cioè, davvero, dicevo: ma io potrò mai spendere che ne so, 80 euro per parlare di un cretino? Cioè, ma posso parlare di me? Posso prendermi almeno quell'ora dalla psicologa per parlare di me, non di te? Ero io quella che sbagliava a parlare di lui, perché io sono il mio centro, il resto è attorno e va solo ad arricchirmi. In quel momento non ero arricchita da niente. Dopo questa storia che ho avuto, mi è stato difficile e mi è tuttora difficile magari aprirmi ad altre persone. Sono molto più cinica, fredda, antipatica, non ti avvicinare, non mi toccare, non mi scrivere, cioè non voglio nessuno. E non è vero, nel senso che vivo in un limbo tra ok, oddio, vorrei una bella relazione, vorrei vivere dei momenti con una persona a fianco che mi vuole bene, dall'altra parte stammi lontano, non mi toccare, veramente non mi scrivere. Cioè appena c'è un là di una persona mi faccio no, non esiste. Come faccio a sbloccarmi? Come si fa?
Questa stabilità ovviamente la stai difendendo con le unghie e con i denti, no? Quindi stiamo parlando di una iperprotezione in questo momento, che è assolutamente fisiologica. Come se tu fossi diventata prima un cactus con tutte le spine, no? Difensive proprio, perché l'altro non si approcci più a te in quel modo e tu non ti approcci più all'altro in questo modo. Dalle spine poi, come sappiamo anche nei cactus, poi rinascono i fiori invece, perché tutte quelle risorse che sono dentro di te e che invece è bene che rifioriscano, che tornino all'altro, ritornano, ma questo è proprio frutto del percorso.
Quando mi sono rialzata, ora come ora mi sento potente, questa è la verità, è proprio una sensazione di potenza, perché talmente mi sono sentita debole durante che adesso quasi invincibile. E siccome mi sento invincibile, far entrare qualcuno nella mia sfera emotiva vorrebbe dire ritornare ad essere più debole, che non è sbagliato, nel senso che è bello sentirsi debole e potersi sentire debole con qualcuno vuol dire dare la tua fiducia completa all'altra persona, secondo me, perché sai che non ti ferirà mai. Ma questo vuol dire aprirsi, e al momento sono chiusa, blindata, sto cercando di migliorare, ecco, questa è la verità, cioè nel senso, col tempo, se mi scrive una persona invece che dire subito magari no, qualcuno è no categorico, ma qualcuno dico vabbè aspetta, puoi prenderci un caffè.
In questi casi è molto importante lasciare il giusto tempo e il giusto spazio per la conoscenza, come in una sorta di riabilitazione emotiva e affettiva, vera e propria, quindi mai avere fretta.
Per me è un argomento molto importante quello che abbiamo trattato oggi, spero che abbiate capito quanto lo sento mio, e proprio per questo ho deciso di lasciarvi con una frase che secondo me va a riassumere tutto. È difficile definire come debba essere la famosa persona giusta, ma forse, molto semplicemente, è quella che non ci fa sentire sbagliati. Se ti è piaciuto questo episodio, condividilo con i tuoi amici e per tutti gli aggiornamenti seguici sulle pagine social di Mille Pare. Mille Pare è un podcast di Alessia Lanza, che poi sarei io, scritto con Costanza Danelon e con la partecipazione speciale della psicologa Samantha Vitali. Riprese e montaggio Mauro Belgeri, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabili della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
E oggi siamo orgogliosi di presentarvi questa straordinaria opera d'arte, Bibione. Ammirate il paesaggio, la spiaggia più ampia d'Italia, le pinete e la romantica laguna. E poi l'accoglienza, con hotel, appartamenti, campeggi e la buona tavola. Unica Bibione con le sue terme affacciate sul mare, 240 km di ciclabili ed eventi sportivi internazionali. Prenota qui la tua vacanza attiva. Scopri di più su bibione.com. Bibione, un capolavoro di vacanza.